esercizi della fraternità, venerdì sera, da pagina 13 a pagina 18. La sede dell'amicizia con Cristo. C'è una strofa di un inno latino per la memoria di Santa Marta che mi risuona sempre dentro. Di fatto è una preghiera alla Santa perché condivida con noi la sua amicizia con Cristo. Magistri felix hospita, corda fac nostra ferveant, utilli grate iugiter sint sedes amicizie. O felice ospite del Maestro, fa che i nostri cuori siano ardenti affinché siano per lui costantemente una dimora di grata amicizia. Il Figlio di Dio, incarnandosi, è venuto a chiamare i nostri cuori ad essere per lui sedes amicizie, dimora di amicizia. Questo non solo nel cuore di Maria sua madre, ma in ogni cuore umano raggiunto dalla sua presenza e dal suo amore. Anche il cuore dei peccatori, come quello di Zaccheo che Gesù chiama ad accoglierlo in casa sua per essere in realtà accolto lui nel suo cuore che al venire di Cristo prima si riempie di gioia, poi di pentimento, infine di amore che dona non solo i beni ai poveri e ai depredati da lui stesso, ma anche di amore riconoscente verso colui che è venuto proprio da lui, proprio in casa sua, per cercare e salvare ciò che era perduto. Abbiamo bisogno del silenzio di Marta per vivere questa esperienza, o meglio, questa grazia, questo avvenimento di Dio che viene a fare della nostra vita la dimora della sua amicizia. Dobbiamo fare silenzio per ascoltare questa offerta della presenza del Maestro. Il nocciolo della questione. Ma cosa ci dice Cristo? Spero lo ascolteremo in questi giorni. Lo spero e lo domando per me e per voi, come spero lo domandiate anche voi per me e per tutti voi. Ma stasera, sempre pensando all'episodio di Marta, pensiamo alla parola che lei ha meditato nel suo silenzio, che l'ha riempita di silenzio e che ha riempito il suo silenzio. Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Forse, come dicevo, all'inizio Marta ha rimuginato su quelle parole, mettendo l'accento sul rimprovero che ha percepito in esse. Marta, calmati, sei troppo agitata per mille cose, non disturbare tua sorella, lasciati educare dal rapporto con me di tua sorella. Tu che pensi sempre di essere e soprattutto dover essere la migliore, la più indispensabile. Forse all'inizio ha meditato su questo con risentimento e tristezza, ma questo non faceva che confermare il giudizio di Gesù, cioè faceva crescere la sua agitazione. Rimanere fissata su quelle cose la rendeva solo più inquieta e agitata. Anche noi, quando ci raggiunge un giudizio, uno sguardo che ci rivela una posizione inappropriata nella nostra vita, un giudizio che ci corregge, che spesso sul principio non ci è chiaro, è normale che ci dolga la ferita, che magari la grattiamo. Ma è come quando si riceve una iniezione, un vaccino. C'è la ferita, c'è il dolore alla spalla, qualche sintomo, ma lo scopo dell'iniezione non è questo. L'apporto dell'iniezione non è il buco che fa nella nostra pelle o l'ematoma che si forma. Cosa ha iniettato Gesù in Marta, ferendola superficialmente, ferendo il suo amor proprio? Che benessere ha potuto gradualmente percepire Marta dopo quella puntura che la feriva? Quali parole le hanno potuto fare bene, calmarla, consolarla e renderla gradualmente più felice di una gioia nuova che non veniva da lei, ma dalle parole di Gesù? Se togliamo da ciò che Gesù ha detto a Marta le parole su di lei o quelle su sua sorella, che nocciolo resta? Resta il nocciolo. Una sola cosa è necessaria. Di una sola cosa c'è bisogno. È questa la parola che a Gesù premeva di far penetrare in lei, perché la meditasse, l'assimilasse, perché potesse farle bene. Far bene alla sua vita, guarirla, salvarla, unificarla dalla dissipazione. Il senso di questa parola non è un po' di igiene psicologica, spirituale o un invito a impegnarsi a fare ordine nella sua vita, a cominciare dal suo caratteraccio da domare. Il senso di questa parola è Cristo stesso. Il senso di Cristo per Marta, il dono di Cristo per Marta, che è già un dono condiviso prima ancora che Marta se ne accorga. Il senso di questa parola è che solo Gesù risponde al desiderio fondamentale del cuore e della vita, il desiderio di unità, il desiderio di trovare un senso che tenga insieme tutto, che ci tenga insieme tutti, che salvi la comunione, un'unità che abbracci tutto e tutti e in cui ci sentiamo abbracciati da tutto e da tutti, abbracciati dal tutto e in tutti, che è Dio, che è il Padre, che è Cristo, Cristo che è l'incarnazione della misericordia del Padre e quindi l'incarnazione dell'abbraccio del Padre buono, quello che riaccoglie con gioia infinita il figlio prodigo che torna a lui. Il tesoro già condiviso. Una sola cosa è necessaria, di una cosa sola c'è bisogno. Gesù, come dicevo, offre a Marta questa parola che la ricompone tutta nell'unica cosa necessaria che è Gesù stesso, come dono già presente e condiviso, come dono che lui fa a tutti. Sua sorella Maria lo sta già accogliendo e forse suo fratello Lazzaro e i discepoli che sono arrivati con lui a riempire la casa. Questo dono è già condiviso con tutti coloro che dalla Vergine Maria a Marta lo hanno già ricevuto, accolto. È già condiviso con Giovanni Battista, Elisabetta, Giuseppe, i pastori di Betlemme, Simeone e Anna, i magi, e da qualche tempo con Andrea e Giovanni, Pietro, Filippo, Natanaele, Matteo il pubblicano e poi Maria di Magdala e le altre donne che già seguivano e servivano il Signore. Ma non solo, era già condiviso con migliaia di persone, con farisei e pubblicani, con prostitute, malati di ogni specie e indemoniati. Era già condiviso con i bambini che saltavano sulle ginocchia di Gesù. C'era già tutto un popolo che condivideva l'unica cosa necessaria che Gesù ora offriva a Marta. E noi, e tu, e io, quando questa parola viene a raggiungerci, quando ci ha raggiunto e continua a raggiungerci sempre di nuovo, sempre nuova, pensate con che immenso popolo di persone la condividiamo già. 2000 anni di cristianesimo, di santi e peccatori, di peccatori santi. Ma non è una questione di numeri. Bastano due o tre persone che scoprono di condividere che Cristo è la risposta unica, totale e universale al bisogno del cuore umano per riempirci di stupore. Di stupore che questa coscienza accada a noi, che accada a ognuno di noi, a me, a noi che non lo meritiamo di certo più di miliardi di altre persone a cui non accade ancora. Che stupore e che responsabilità, che gratitudine e che contrizione. Perché se ti ritrovi in casa a mangiare e bere con te, seduto proprio lì dove ti siedi tu e i tuoi fratelli a mangiare e chiacchierare ogni giorno, se ti ritrovi in casa l'unica realtà, l'unica presenza di cui ogni cuore umano ha bisogno, di cui hanno bisogno in questo preciso momento 8 miliardi di cuori che battono su questa terra, come puoi non sentire una vertigine di responsabilità? Perché in un modo o nell'altro diventi debitore nei confronti di tutta l'umanità per il fatto che ti ha donato gratuitamente ciò che tutti, assolutamente tutti, attendono. Abbracciare Cristo ora. Ma ora non dobbiamo pensare a questo, cioè non dobbiamo adesso pensare a chi è tesa questa realtà. Adesso dobbiamo pensare alla realtà stessa, perché è qui. E se non l'accolgo, se non mi apro io, è inutile che mi preoccupi del bisogno universale che l'attende. Il vecchio Simeone ha riconosciuto subito che quel bambino era la salvezza per tutti i popoli, la luce per illuminare le genti. Ma lo ha fatto prendendo in braccio quel bambino, stringendolo a sé. Dobbiamo allora capire, aiutarci a capire come questa parola a Marta venga a salvarci ora, ciascuno di noi ora, nella situazione in cui ci si trova oggi, adesso, la vita di ognuno di noi, la vita delle comunità, della fraternità, degli ordini, della Chiesa e del mondo. Mettiamoci nei panni di Marta quel giorno, quella sera. Pensiamo come si è ritirata di là, presso il focolare dove cuoceva qualcosa. Pensiamo a come ha avuto bisogno di appartarsi con questa parola che la feriva. Da prima, dicevo, ha dovuto probabilmente sbollire la sua rabbia di non essere stata ascoltata e capita da Gesù. Almeno era l'impressione epidermica, psicologica, sentimentale che l'ha invasa sul momento e l'ha riempita di tristezza. Prima almeno poteva svoltare come aveva sempre fatto e questo la sfogava, la liberava dal malumore e le faceva bene. Poi tornava alle sue faccende, sapendo benissimo che il suo sfogo non avrebbe cambiato nulla, che sua sorella o non so chi altro avrebbero continuato come prima, come sempre, ma almeno si era sfogata, poteva dirsi che aveva detto quello che pensava, anche se non sempre pensava quello che diceva. Questa volta la deflagrazione. Gesù aveva come fatta implodere, era diventata come sotterranea, così che invece di diffondere frammenti e radiazioni su un raggio di migliaia di chilometri, l'energia atomica era andata a invadere tutti gli anfratti sotterranei del sottosuolo della sua umanità. In realtà, Marta ha cominciato ad accorgersi che quella parola di Gesù la rivelava a se stessa, non superficialmente, non che era un'ansiosa con l'ambizione di fare sempre bella figura e di dominare lei tutte le situazioni e quindi tutti gli attori delle situazioni in cui si trovava a vivere. Questo lo sapeva e probabilmente sua sorella e suo fratello gliel'avevano già fatto notare migliaia di volte. No, la parola di Gesù le rivelava il suo cuore, che è ben diverso, ben più profondo che la sua psicologia di superficie, che il suo carattere e temperamento. D'altronde, lei sapeva che a Gesù il suo temperamento piaceva, che Gesù il suo temperamento lo guardava sempre con simpatia. Probabilmente ci scherzava su e lei faceva finta di fare l'offesa, ma gongolava di essere presa in giro dal Signore, perché così si sentiva oggetto del suo affetto, si sentiva compresa, abbracciata, altrimenti Gesù non avrebbe frequentato così spesso e volentieri quella casa. Così dominata da Marta che il Vangelo non dice che Gesù fu ospitato da Lazzaro o Maria, ma da lei. Ma questa parola di Gesù, Marta, Marta, di una sola cosa c'è bisogno, non era uno scherzo, né un piccolo segno di impazienza nei confronti delle sue agitazioni. Questa parola le rivelava il suo cuore, lo metteva nudo nei suoi bisogni, nel suo bisogno profondo, essenziale, totale, e le rivelava che questo bisogno profondo, essenziale e totale, lei lo ingannava, non se ne curava, o meglio, lo intasava di cose, di preoccupazioni, di attività, di giudizi, di paure, di irritazioni, preconcetti, antipatie, come noi.